quali vogliate. 30 o 60 minuti, dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic Creative 7, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
E buonasera, bentornati a una nuova puntata di Civic 97 e qui in diretta dall'officina radiofonica.com. Tornano in diretta i due cialtroni per eccellenza, manca la terza cialtrona ma tornerà dalla prossima settimana. Saluto la mia compagna cialtrona di tante avventure, Rossella. Ciao Rossella.
Ma ciao Marco, che bello che ci rivediamo e ritorniamo il martedì, tra l'altro, dopo la settimana scorsa che in realtà abbiamo fatto un weekend.
Certo.
Un
aperitivo pre-weekend che era venerdì 13, che per... Stati Uniti d'America e Inghilterra è il nostro venerdì 17, oggi è martedì 17, quindi i giorni della sfiga praticamente, venerdì 13 martedì.
Marco, tutti i giorni sono i giorni della sfiga nella nostra vita, cioè...
Ma è una gioia.
Never a joy,
è stato sempre il motto della nostra vita, però è anche il motto di tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltano e soprattutto ho notato che ci ascoltano soprattutto nel podcast che è scaricabile su radiofonica.com. Quindi saluto i nostri amici del podcast, che noto che siete molto più attivi nei podcast che nella diretta, quindi vi ringraziamo sempre per farvi compagnia, perché quello è il nostro onore e privilegio. Io vorrei tornare a parlare un po', visto che noi facciamo social, no? Siamo un programma social, parliamo del sociale, parliamo del social anche nel termine più becero. Volevo approfondire in maniera, visto che qui con me una dottoressa specializzata in rapporti internazionali, hai studiato studi internazionali, Rossella, ho notato una cosa che mi ha fatto particolarmente incazzare, ovvero il fatto che anche Instagram sta penalizzando contenuti a tema questione palestinese, questione Israele, Palestina e Hamas, e sta censurando sempre di più i contenuti, perché sappiamo benissimo... Faccio una premessa, qui non si tratta di stadio, qui non stiamo tifando il Milan, o l'Inter, o Roma, o Lazio, qui stanno morendo persone da entrambe le fazioni. Io ho visto video che fortunatamente non consiglierei neanche veramente al mio peggior nemico di vedere, però è giusto anche vedere quali sono gli orrori della guerra per rendersi conto di quanto può essere meschino l'essere umano. Di bambini schiacciati tra le macerie dei bombardamenti di Israele che continuano. Ricordo, non è giustificabile quello che è stato fatto dai terroristi di Hamas.
Assolutamente.
Ma Hamas non è la Palestina.
Non è il popolo palestinese, anche lo tiene in ostaggio.
Ricordiamoci che non ci sono elezioni democratiche dal lontano 2007 nella striscia di Gaza. Sono persone che sono costrette a vivere in campi di concentramento. E la cosa che più mi fa incazzare è il... Sono d'accordo l'appoggiare un popolo aggredito, ma qui gli aggrediti sono entrambi, il popolo di Israele. Qui non si tratta di un popolo che ha più ragione dell'altro, qui si tratta di bambini che stanno perdendo i propri genitori, di anziani che non possono essere curati perché stanno finendo le scorte alimentari, sta finendo
l'acqua. Di persone che cercano di scappare comunque sia da una situazione di guerra e non lo possono fare perché sono ostaggio da un lato da un muro che viene ovviamente costruito da
dagli invasori,
dagli aggressori che ovviamente giustamente cercano di eradicare le cellule terroristiche. Ma vorrei anche ricordare che i capi di queste cellule terroristiche, ed è così che si chiamano, non stanno dentro la striscia di Gaza.
No, sono beatamente in paesi arabi come il Kuwait, dal Libano e via discorrendo.
Quindi, ancora una volta, cioè la guerra è sempre sbagliata.
Assolutamente.
A prescindere, cioè uno dovrebbe sempre trovare una soluzione diplomatica, posto che mi rendo conto che non è facile, perché veramente insistiamo in una regione che da sempre è stata veramente storicamente, no? Foriera di profonde fratture e contrasti. E quindi mi rendo conto che non vuole essere un discorso di quelli da pacifisti e della domenica. Però dall'altro lato rendiamoci anche conto che insomma il fatto di avere degli strumenti e di poterli utilizzare non vuol dire che uno legittimamente lo possa fare.
Assolutamente.
La cosa che a me stupisce è che la storia dovrebbe averci insegnato che non è così che si vincono, che si combattono gli estremismi e i radicalismi. Tra l'altro, questa situazione di l'attacco appunto in forze e la condizione della popolazione palestinese sta alimentando un pericolosissimo, secondo me, sentimento di
odio
che si sta diffondendo in tutta Europa. Ricordiamo che c'è stato un attentato a Bruxelles che in Italia la polizia è intervenuta per probabilmente sedare un possibile
attacco terroristico,
una cellula qui da noi. Quindi
Milano, se non erro, era nella provincia del Milanese.
Quindi voglio dire, non è così che si combatte questo tipo di problema, perché stiamo parlando di un problema globale. Oramai viviamo in una società in cui veramente i confini non esistono e chiunque può essere facilmente preda di discorsi di odio. Soprattutto chi magari vive in condizioni più emarginate. Allora, che cosa dobbiamo fare per prevenire questo tipo di eventi? Secondo me fare tanta educazione. Anzitutto imparare a capire, a valutare i contenuti che noi troviamo online.
Esatto.
Per prima cosa. Per seconda cosa, sicuramente capire e fare un po' di sana educazione civica.
Sì, va bella.
E questo vuol dire anche però far capire a chiunque, cittadini italiani e non, che ci sono diritti e ci sono doveri da dover rispettare.
Allora, io colgo anche l'occasione per parlare, no? In maniera, non sono l'unico, io non mi espongo sulla questione perché io sono dell'idea che, come mi è sempre stato insegnato, la ragione sta sempre nel mezzo, ma come ha detto anche la stessa Rossella, ricordo, ma queste sono notizie che vengono da persone che hanno cari all'interno della striscia di Gaza, sono, leggevo e sentivo anche dai racconti che sono costretti a bere anche l'acqua di mare perché sta finendo l'acqua.
Sì.
Leggevo che hanno il sistema, diciamo, quel poco di sistema sanitario che hanno al completo collasso, bambini, cadaveri di bambini sono stati uccisi, quasi più di 1000 bambini, cioè stiamo parlando stiamo parlando di
un genocidio, lo possiamo chiamare genocidio.
Stiamo parlando di un genocidio. Io sono d'accordo che, ripeto, che è stata fatta, le stragi non devono essere giustificate né dall'una né dall'altra
parte.
Però
una strage non ti deve, esatto, come dici tu, non può giustificare un'altra strage.
No, non è l'occhio per occhio, dente per dente.
Siamo in una democrazia.
Siamo in una democrazia, non siamo più nel periodo barbaro, qua mi ucciderà, non siamo più nel medioevo, nelle invasioni barbariche che dobbiamo per forza, se ti taglio il braccio te ne devo tagliare due. Cioè, la diplomazia è questo. Cosa che mi sta deludendo, posso dirlo, Rossella, all'Europa, perché prendere un partito preso quando non è che mettendo la bandiera di Israele sulla porta di Brandeburgo, su Palazzo Chigi, come è stato per l'Ucraina, riesce a risolvere il problema. È qui che avrei più apprezzato la bandiera della pace, no? Perché comunque qua si tratta di esseri umani, si tratta, non è che un essere umano ha più, cioè stiamo tornando veramente ai tempi di quello che lo stesso popolo di Israele era stato praticamente un carnefice, è stata vittima, adesso è diventato anche carnefice, cioè stiamo facendo questo.
È pericolosissimo questo, è veramente
sta diventando un carnefice, sì. Io non voglio giustificare perché ci sono anche persone di buona volontà che completamente
ma infatti tantissimi israeliani, cioè, sono contrari a questo intervento armato in questi termini.
Bellicoso.
Perché si rendono conto che non, cioè, se l'obiettivo tuo è quello di eradicare le teste delle cellule terroristiche, non è con un'invasione di terra in questi termini che riesci ovviamente a farlo.
Ma non credo che siano così sciocchi che, come tu stessa hai detto prima, i capi, diciamo, della fazione siano così cretini da morire in guerra. Ovviamente hanno influenzato, hanno inculcato, perché questo che stanno facendo, inculcando l'odio verso l'Occidente, che siamo noi, che è l'Europa, che è l'America, stanno inculcando, perché quando poi ti ritroverai questi, i bambini sopravvissuti, come cresceranno? Cresceranno con l'odio, con la vendetta, con il fatto che l'Occidente,
come fai,
attaciuto,
cioè, a predicare la pace a un bambino che magari si è visto la mamma mutilata davanti agli occhi? Ma dall'altro lato capisco anche, cioè, dal lato israeliano, dopo che vedi che i tuoi figli sono stati rapiti a un rave party, che sono stati brutalmente torturati, anche da parte tua, insomma, non...
A me è stato sempre insegnato da cosa nasce cosa. Io sono dell'idea, sono più di 70 anni di conflitto e di certo non è una questione che si può risolvere
assolutamente
in un lasso di tempo breve. sono dell'idea che anche l'ultimo governo, il governo reggente del popolo di Israele, dello Stato di Israele, che è stato condannato e comunque indagato per corruzione, uno dei peggiori, da quello che dicono anche diverse testate indipendenti, anche israeliane stesse, uno dei peggiori presidenti della Repubblica dello Stato di Israele, in quanto corrotto, in quanto razzista, in quanto più di una volta ha manifestato la quasi superiorità razziale degli israeliani nei confronti dei palestinesi. Io non voglio dire si sono uccise persone da entrambe le fazioni, io dico semplicemente, ma soprattutto al popolo di Facebook, no, ma continuate a parlare di calcio, continuate a parlare di quello, delle stronzate, continuate a fare i video che vi allenate in palestra, continuate a commentare le donnine nude, cioè non parlate di cose di cui non volete sforzare, non vi volete sforzare neanche a capire, cioè questa è la cosa che mi fa incazzare, perché tanto noi possiamo cambiare poco, no? Però sento proprio il prurito nello stomaco quando vedo gente che non ne ha neanche, mi perdoneranno tutte le persone che non hanno neanche veramente la terza media, officiarsi a politologi, diplomatici, avere un partito preso, avere un qualcosa a dire, ragazzi, a meno che voi non siate un capo di Stato o un politico, un parlamentare, il vostro parere non importa una beneamata ceppa a nessuno. Quindi continuate a parlare delle minchiate, che quello vi riesce bene.
Cioè, è difficile. Veramente, cioè, come dici tu, in situazioni così complesse uno non può avere un'opinione semplice.
No.
Perché ci sono veramente eterni distinguo da fare, ci sono tantissime considerazioni da fare e, come dici tu, la ragione e il torto non ce l'ha né uno completamente né l'altro. Lo
stiamo facendo un processo.
Quindi, esatto, cioè, tutta questa semplificazione è assolutamente sbagliata e soprattutto, cioè, chi vi semplifica troppo vi dà la pappa pronta, chi vi dice ha ragione questo, ha ragione quest'altro, sicuramente c'è qualcosa dietro, cioè non è mai così semplice, la realtà è molto più complessa di quanto possiamo pensare, sempre.
Beh, io vorrei parlare di figure di merda, no? Perché tanto a noi ci riescono bene, no? Del nostro ministro dei Lego, no? Del nostro ministro Matteo Salvini, che si è scagliato, perché ovviamente questo governo, questo governo deve trovare sempre un nemico, no? Un po' come i loro antenati devono trovare sempre una. Il bersaglio di questi giorni del nostro ministro dei Lego è proprio la ministra, cioè già dal nome, la ministra dell'uguaglianza spagnola, per aver difeso i civili palestinesi. La replica: in Spagna il governo, ovviamente lei si è ovviamente molto giovane, quindi molto più intelligente, vabbè, anche penso un ramapiteco sarebbe più intelligente del nostro presidente, del nostro ministro. Risponde dicendo, queste parole del ministro spagnolo, quindi le figure di merda anche internazionali europee: in Spagna il governo c'è chi difende il diritto ad esistere della Palestina, in Italia c'è un governo di fascisti codardi come te. Queste sono le parole del ministro. E però
non gliele manda a dire.
Però qua continua, perché poi ci sono altri partiti dove pubblicano il selfie con il pollicino alzato del nostro diciamo ministro. Non riesco neanche a dirlo, capito? Perché è ministro. Cioè, tu dici, questo è il ministro, è un nostro alti rappresentanti, è vicepresidente del Consiglio.
Tu.
Cioè, con tanto di pollice, la foto di Putin davanti, non so, Mosca, mi sembra la Piazza Rossa,
sì,
no?
Sì.
Cioè, stiamo parlando di questo soggetto, no? Perché poi, no, io dico, nei tempi di oggi, no, ragazzi, quando pubblicate una cosa, ma pensateci 100 miliardi di volte, perché non è come una volta lo scemo al bar diceva una cosa, chi si è visto, nessuno se lo ricorda più. Cioè, adesso, nell'epoca dei social, di Twitter, dell'ex Twitter, di X, di YouTube, di Facebook, di Instagram, ragazzi, veramente possono risalire alle vostre foto della prima comunione. Cioè, nel senso, state attenti anche a quello che dite, soprattutto, lo dico anche per il nostro Matthew, lo dico, cioè, nel senso, parla un attimino con il tuo social media manager, no? Fai una bella pulizia, un bel diritto all'oblio, cancella un po' di roba, perché così almeno eviti di essere sputtanato. Ma io lo dico per te, Matthew, perché ti voglio bene, ma almeno eviti di essere sputtanato.
E evitiamo anche, insomma, che ci scrivano sopra articoli, perché poi anche veramente c'è un'infodemia, cioè, ma chi se ne frega ancora una volta, no? Cioè, diamo tanto spazio e tanto peso a veramente, cioè, a delle dichiarazioni che hanno valore politico pari a zero, E però dopo non discutiamo di cose estremamente importanti, la denatalità, il problema delle pensioni. Oggi il nostro Marco ha pagato le tasse, parliamo anche di questo, del fatto che il nostro paese si avvia verso,
no, io,
insomma,
no, capisci che io,
baratro.
No, io capisci che cioè le nostre tasse vanno a pagare lo stipendio di questo, cioè, di questi cialtroni, capito? Cioè quella cosa che mi fa arrabbiare, servissero, no, a ospedali, a servizi, a strade, a istruzione, ammortizzatori sociali, ma ben venga a pagare, faccio parte di una comunità. È come quando fai il regalo dell'amico e ognuno mette la propria parte per quello che può mettere, mette la propria parte nel regalo, va bene, per fare la felicità dell'amico. Un po' pagare le tasse dovrebbe essere questo, quello che sfugge molto spesso alla cultura della legalità, no? E farlo capire con concetti molto più semplici, no? Al di là che ovviamente ognuno di noi si deve rivolgere a un commercialista, perché da solo è impossibile fare 7,30 e via discorrendo, rivolgetevi sempre a un professionista nel fare determinati calcoli, perché io sinceramente non sarei capace. Perché poi il nostro Matthew dice che prima ancora di nascere, quindi se la prende con il nuovo governo che ancora non è nato, il forse nuovo governo socialista, perché sappiamo benissimo che quelli della sua amica, la nostra president, dove urlava come un'aquila, hanno perso sonoramente, no? Perché pensava un po' come si chiama il gruppo quello lì, dove c'era la nostra prima ministra, il governo di estrema, c'era quel partito di estrema destra spagnola, no?
Vox,
no? Eh sì, della sua amica della Giorgio Mamind. Perché ovviamente si è formato un governo completamente contrario a quella che sono di questi cialtroni. Già litiga su Hamas e Israele con la ministra dell'uguaglianza, contraria all'unità contro il terrorismo islamico. Allora, terrorismo islamico, ripetiamo, listen to me, qui non si parla di terrorismo, qui si parla di un effetto domino. Qui si parla di un effetto domino.
Infatti il problema è come se volessero vedere solo quello che gli interessa, no? Cioè, anziché vedere l'immagine, no, completa, si focalizzano su alcuni elementi che poi sfruttano, poi tra l'altro per giustificarsi avanti al loro elettorato.
Sì, o fanno la caccia alle streghe, come l'abbiamo detto la scorsa settimana, alla giudice, alla magistrata apostolico. Cioè devono trovare sempre un nemico. Ma io vi ricordo, non siete l'opposizione, siete il governo, fate qualcosa di positivo e costruttivo per questo paese. Quello che non state facendo, perché state facendo solo propaganda, vabbè, tanto non ci ascolterà nessuno, perché tanto noi siamo due molecole nell'oceano, quindi a noi non ci ascolterà nessuno. Però qui chiudo questa parentesi di politica internazionale, tanto per dare un consiglio ai nostri ascoltatori. Ragazzi, fatevi un'opinione, però la vostra opinione tenetela per voi, o perlomeno manifestate nelle maniere più corrette farle, ma non esprimete un coro da stadio o un tifo, perché qui si parla di vita umana. Qui non si parla della squadra del cuore che vince i punti
e
o che vince la coppa.
Esprimere un'opinione è sempre legittimo.
Sacrosanto.
L'importante è non sfociare nell'insulto, nel vilipendio.
Sì, perché ho visto anche quello, devono morire tutti questi bastardi. Non ho visto i complimenti abbastanza edulcorati, devono morire tutti, devono essere tutti sprang, devono essere tutti appiccati e crocifissi. Cioè, ho letto veramente talmente tanta bruttura, ma soprattutto non nelle nuove generazioni, perché penso che le nuove generazioni siano meglio di noi. Nelle vecchie, quelle dei nostri genitori, dei boomers, no? Ragazzi, signori, godetevi quei 10-15 anni che vi restano di pensione senza rompere i coglioni agli altri, no? Perché la vostra opinione non interessa a nessuno, volete continuare a fare gli scemi del villaggio, fatelo al bar sotto casa vostra che vi ascolta quel povero barista che dice vabbè, tanto almeno mi dà quei 50 euro mensili, lui me li dà e ascolta le vostre stronzate. Però smettetela soprattutto a esprimere dei commenti così disumani, perché bisogna restare umani, bisogna avere compassione, bisogna avere pietà del diverso, avere pietà delle persone, immedesimarsi, avere empatia. Cioè una dote che si sta perdendo, scusa la parentesi Ross.
No, guarda, hai fatto benissimo. Cioè sicuramente questo è un tema di assoluta attualità. Io invece ti volevo portare su una cosa,
sì,
un po' più
cambiamo, switchiamo, scusate, sì, il nervo scoperto come al
allora,
solito.
Allora, non so se lo sai, ma il, sì, nostro caro Zuckerberg,
ah sì, il nostro amico Mark, si chiama come me, vedi, Mark,
esatto, il tuo
alter
amico,
ego, sì sì,
gli hai mandato la richiesta di amicizia su Facebook,
ma penso che me l'abbia rifiutata diverse volte. Cioè neanche, vabbè, mi considera, cioè non sono un personaggio importante.
Allora devi sapere che hanno lanciato a partire da un paio di settimane una versione beta in cui hanno inserito all'interno della della piattaforma Meta la possibilità di usufruire di assistenti virtuali realizzati tramite l'intelligenza artificiale che hanno le fattezze di personaggi reali, quindi creati sempre con l'intelligenza artificiale.
Sì, sapevo di Khloe Kardashian, esatto, di alcuni personaggi, esatto, che hanno venduto la propria immagine. Mi sembra un po' la puntata di Io Robot, detto francamente.
Può essere.
Mi sembra molto.
Ma non solo, oramai è integrato anche all'interno dello studio di Meta la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per creare copy, per creare e modificare le creatività e quindi per fare la pubblicità, tutta una serie di tool che per il momento sono disponibili solo negli Stati Uniti in versione beta, però chissà, arriveranno anche qui. E quindi, cioè, mi veniva da riflettere sul futuro e sull'importanza dell'intelligenza artificiale o di
Matrix. Sì, mi sembra, cioè, quasi di vivere
che sempre di più veramente avrà a che fare con la nostra vita quotidiana. Pensare che ci sono libri che vengono scritti interamente già adesso con l'intelligenza artificiale, pensare che ci sono veramente, cioè, sceneggiatori che buttano giù, correggono veramente, cioè, i film, le bozze appunto degli sceneggiati dei film o di telefilm utilizzando e ricorrendo all'intelligenza artificiale, mi fa veramente pensare.
Beh, anche è stata un po' la crisi quella che è venuta negli Stati Uniti, soprattutto per lo sciopero degli sceneggiatori ad Hollywood, no?
Certo, anche perché poi dopo non solo gli sceneggiatori ma anche gli stuntman, no?
Certo.
Perché chiaramente l'immagine di questi stunt può essere ricreata riprodotta attraverso appunto la CGI, e l'intelligenza artificiale riesce a combinare tutti quanti i dati relativi alla composizione facciale,
certo,
e la fisionomia, rendendoli iperrealistici. Allora, io penso che sia vicinissimo un futuro, oramai lo direi quasi un presente, in cui veramente, cioè, immettiamo talmente tanti dati online per cui veramente sarà possibile veramente per l'intelligenza artificiale riuscire a entrare in contatto e ricreare qualsiasi elemento reale della nostra vita. Il problema è anzitutto come faremo a distinguere ciò che è reale da ciò che invece è artificiale, quando quello che è artificiale forse è più reale del reale. Adesso qui mi riallaccio a un fantastico romanzo, Philip K. Dick, no? Do Androids Dream of Electric Sheep?
Ma io sono rimasta al vecchio Asimov, io sono un po' più antico, non l'ho letto questo, ho letto alcuni libri di Asimov.
Vabbè, è la base da cui hanno tratto Blade Runner, no? Il film. Quindi, cioè, pensare a questi soggetti che androidi che in realtà sono più umani degli umani, no? Gli umani.
Io mi ricordo anche il film famoso, quello con Robbie Williams e l'uomo bicentenario,
certo,
no? Gli androidi,
certo,
l'androide che sogna di diventare essere umano e poi alla fine diventa essere umano alla fine della sua vita, no? Fa tutta questa bellissimo film che vi consiglio di rivedere, l'uomo bicentenario con Robbie Williams, di questo androide che poi si scopre avere un difetto di programmazione e quindi è molto più simile all'essere umano che la macchina, e procede tutta una trasformazione fisica dall'essere androide all'essere umano e una battaglia legale contro il governo degli Stati Uniti d'America per farsi riconoscere come essere umano. Un bellissimo film, è un po' un lieto fine nel film. Ma io, Rossella, direi che abbiamo charlato anche troppo. Io farei un breve break.
Ma sì,
facciamo un break con l'ultima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con featuring con Brash, e tornano con la loro Nightmares, che ben si sposa al mese di ottobre, perché siamo a qualche settimana da Halloween. Quindi buon ascolto sul podcast direttamente on air, perché su Facebook ascolterete le nostre continue charle.
Che mi fai mi hai lasciato solo in un king size. Io che ti leggevo al buio come il bravo.
Eccoci, siamo rientrati, scusateci per i nostri ascoltatori on air. Io e Rossella stavo vedendo un catalogo di un noto marchio di arredamento, perché siamo alle prese. Una volta parlavamo di ragazzi e di...
Allora, posto che siamo in modalità poverty.
Sì, guardiamo
quindi,
solo.
Cioè, guardiamo ma non
tocchiamo. Quello mai. Allora, però tocchiamo con mano i casi umani. Quelli li tocchiamo, cioè li tocchiamo every day, every moment, every day on my life. Allora, voglio parlare di un caso umano e dei casi umani che chi conosce il mondo del fitness, della palestra, più di una volta incontrati, perché qui entro nella profondità della conoscenza del fitness che non ho. Parlo del mondo delle palestre, parlo dei palestronzi, parlo delle categorie.
Questo neologismo, no, questo palestronzi.
Questo non l'ho inventato io, questo l'ho trovato da un noto, diciamo, youtuber, si chiama La Supposta Quotidiana, anche lui. Quindi, diciamo, sono pillole che vado rubando da altri, diciamo, creatori di contenuti, perché non mi reputo tale. Quindi, però, ascoltando poi determinati neologismi mi rimangono in testa. Voglio parlarvi di questi casi umani, proprio li ho catalogati, ho fatto il classico decalogo, tipo il decalogo della spesa, di un po' i casi
tipo
umani.
I 10 comandamenti, tu hai fatto i 10 casi umani.
Esatto, un po' come i Pokémon, no? Perché ognuno ha il proprio tipo. Qui abbiamo il primo tipo, che è il selfie maniaco. Che è quel tipo che sta sempre con il suo smartphone a scattare selfie in posizioni impossibili. Ogni sessione di allenamento è un'occasione per alimentare il suo ego sui social. Meglio evitare se non vuoi finire in uno dei suoi scatti. Ma no, quello proprio non ci tengo proprio. Ma a parte, ho notato, questo c'è anche il level pro, Rossella, perché
addirittura
tu, si portano il cavalletto.
Ma in palestra?
Esatto, perché devono fare, cioè molti posso pure capire, metti caso fanno delle gare, fanno dei contest, ragazzi, ma nel senso Mister Olimpia lo fanno in pochi, io capisco ci sono ste gare, ma che vincete la porchetta, cioè c'è talmente tanta gente del mondo dei modelli fitness, cioè che vedi pure sti ragazzini che stanno, per dire, qualche sera fa era andato in palestra. C'era un ragazzo sempre con questi col cavalletto, che vedi, bellissimi corpi, ma no? Poi vabbè, c'hanno praticamente la presenza scenica di una Barbie senza testa, cioè nel senso, hanno la stessa bel corpo però senza testa, cioè gli togli la testa alla Barbie è uguale, è la stessa cosa. Che il tempo che io mi sono spogliato, mi sono andato a fare la doccia, questo stava ancora a flexare davanti agli specchi, perché è piena di specchi lo spogliatoio dei maschi. Non so, certo, quanti ce ne stanno nello spogliatoio delle donne, però sicuramente ultimamente credo che ce ne siano più. Cioè, è vero, è brutto da dire, ma in palestra sono più gli uomini che si specchiano che le donne. Qui le donne sì, le vedo, ma che ne so, sono prese a chiacchierare con le amiche, flirtano, però le vedo poco tempo dedicarsi allo specchio, cioè sono più concentrate nel fatto di rimanere in forma, di comunque fare qualcosa. Cioè vedi tutti questi che si toccano il ciuffo, il capello, e dico vabbè, questi si riprodurranno pure, poi metti caso voteranno pure Salvini, perché ottimo, tanto più, diciamo, il senso è quello. Però abbiamo poi un altro tipo, Rossella, che è il commentatore esperto. Che
allora,
mi sai dire?
Questo tizio pensa di sapere tutto, ti darà consigli non richiesti sulla tua forma, il tuo programma e la tua dieta, anche se non ha mai visto un vero risultato in vita sua. Non c'è niente di peggio che allenarsi sotto il suo costante flusso di sapere.
In questo caso fate come me, cuffiette, annuite e continuate le vostre session. Poi non sarete degli Schwarzenegger, ma ragazzi, io sono dell'idea che bisogna fare attività fisica per avere una buona vecchiaia, appunto. Se poi,
vero,
se poi riuscite ad avere un bel corpo, però ricordatevi, ragazzi, all'ascolto, oltre ad avere un bel fisico, poi per fare colpo su una persona, a meno che non sia una Barbie senza testa come voi, dovete anche parlare, dovete avere anche dei contenuti. E penso che una ragazza o un ragazzo, per quanto possa essere amante del fitness ma normodotato, dopo che vi sente parlare solo di questo, sì, vabbè, potrà pure finire a letto con voi una o due volte, ma poi switcherà su altro, sicuramente anche con un ragazzo che non ha la vostra stessa forma ottimale, ma che ha dei contenuti o un qualcosa di interessante da dire, più come di come crescere il quadricipite o il bicipite.
Che è veramente conversazione interessante.
Sì, sì, ma li sento pure io, cioè nel senso sento tutte queste conversazioni con i bro, no? Che, cioè, quasi da prendere il cartone dei popcorn mentre sono uno spogliatoio, ad ascoltare e dire, ma senti quanto materiale umano, cioè quanto, cioè poi dici perché il nostro paese va allo scatafascio, cioè se io dovessi affidare, non lo so, la sanità, i settori, cioè io ma anche nelle cose più stupide, cioè nel senso, ma questi, cioè questi veramente sono anche, ma soprattutto ragazzini più giovani, ma questi saranno la classe dirigente del domani. Ma io veramente me ne vado, non lo so, a un ululu, me ne vado a un ululu come Merlino, faccio la vecchiaia lì e dico no, per carità, piuttosto che farmi governare da questi 10 cerebrati vado da qualche altra parte, se me lo permettono. O poi abbiamo
Il sudatore incontrollabile.
Non importa quanto freddo sia la palestra, lui suda come una fontana. Questo potrei essere io. Se ti avvicini rischi di essere colpito da gocce sudaticce come proiettili. No, a questo punto non ci arrivo. Porta sempre un ombrello. Vabbè, il sudaticcio potrei essere io.
Comunque almeno è uno che lavora. Cioè non è uno che perde tempo, come dici tu. Certo, magari non è sta gran bellezza passargli vicino, però vabbè, sti cavoli. Questo è il meno caso umano.
È il meno caso umano perché vuol dire, come hai detto te, che il suo lavoro lo sta facendo. Poi abbiamo quello, è il red flag, quello che nella vita dovete scappare in qualsiasi occasione esso vi capita, che è Rossella numero 4.
Il perfettino narcisista. Questo individuo passa più tempo a pettinarsi e controllarsi nello specchio che a sollevare pesi. Era quello di cui parlavi
prima. Esatto.
Gli specchi sono la sua passione segreta e ogni allenamento diventa una sessione di acconciatura. Pensa tu.
Ma poi con i capelli sudaticci, ma che schifo. Cioè, nel senso, poi si mettono chili. Cioè, io ragazze, voglio dirvi, con tutto il bene, ma è inutile che vi mettete chili e chili di lacca e di gel e poi dovete sudare come maiali. Non mettetevela. Cioè, avere il capello perfetto in palestra ha un po' la stessa utilità di salvare che vi insegna educazione civica. Cioè hanno la stessa utilità. Cioè nel senso, cioè,
non ce l'ha.
Oppure cioè nel senso veramente, di portare i fascisti, non lo so, alla giornata dell'unità. Cioè nel senso, a una delle feste dell'unità. Cioè è la stessa cosa. Cioè non ha nessuna utilità. Poi c'è l'urlatore incontenibile.
Questo è bello.
Che è colui che ogni sollevamento è come una competizione per il titolo di urlatore più forte. Lascia il tuo audiolibro o la tua musica a casa perché la sua voce copre tutto. È vero,
esatto. Ti è capitato?
Ma più che altro, lì per lì, se sei concentrato o preso nei tuoi pensieri, sentire degli urli in palestra, pensi, cavolo, qualcuno si è fatto male, ma pesantemente, perché può capitare un bilanciere, qualsiasi cosa. Cioè, questi urlano. Cioè, ragazzi, io capisco la forma fisica, capisco che vi vogliate ingrossare, però se poi dopo non entrate neanche nelle extra large, cioè nel senso, o faticate a camminare che parete degli uomini Michelin, va bene la forma fisica, ma non esageriamo, secondo me.
Beh, direi.
Poi abbiamo Rossella.
Oh, questo è bello, l'aspirante culturista tamarro. Questo soggetto passa più tempo a fare pose da culturista che a effettuare veri allenamenti. Ama il suo specchietto, ama i suoi selfie, ama i suoi addominali a hot pack. Spesso dimentica di fare esercizi reali.
Vabbè, questi sono i cialtroni che poi si imbottigliano di farmaci per avere i fisici che hanno. Poi abbiamo il ragazzino senza etichetta. È sempre lì sottraendosi pesi, sudando sui macchinari e facendo baccano con gli amici. Si comporta come se la palestra fosse il cortile della scuola. I genitori dovrebbero metterlo in punizione. Sì, sono quelli che io vorrei prendere. Sì, sono quelli che vorrei prendere a frustate. Quelli proprio, cioè di tirargli proprio i bilancieri con i pesi. Però purtroppo io, non sollevando molto, non gli farei abbastanza male. Poi abbiamo il fanatico delle esercitazioni a peso corporeo.
Cioè?
Che è questo individuo che crede che i pesi siano il male assoluto e passa tutto il tempo a fare esercizi a peso corporeo. Se lo guardi storto mentre fai squat, ti dirà che ti stai danneggiando la tua schiena. Probabilmente non hai fatto un vero stacco da terra. Sì, ci stanno anche questi. Poi abbiamo... Vado avanti così almeno siamo veloci. Il vestito da palestra firmato, indossa sempre l'ultima moda della palestra, pantaloni attillati, scarpe da ginnastica costosissimi e cappelli da baseball firmati. Purtroppo sembra che il suo guardaroba costoso non abbia migliorato la sua forma fisica.
C'è gente che viene in
griffato. Ci sono diversi marchi che fanno soprattutto vengono mondo fitness, che costano quasi quanto, cioè, t-shirt. Cioè, sto parlando di t-shirt tecniche che costano quasi quanto una polo della Lacoste. Cioè, io sono dell'idea, sì, va bene permetterselo, però su soldi buttati, io ci vado con la maglia della festa della sagra. Cioè, capito? Cioè, io lo sono molto, cioè, utilizzo quelle magliette improponibili, quelle t-shirt che sono ancora buone, che non sono particolarmente sdrucinate, come si dice in viterbese, gli do una seconda vita, un po' il vinted della situazione. Oppure comunque, non so, vado Decathlon, queste qui che costano una sciocchezza, che se ti si strappa costano poco, o perlomeno, cioè, a molte sono fatte sono indistruttibili, ma sono quelle che, cioè, massimo con 20 euro ti compri uno stock di 10 t-shirt. Cioè, vabbè, io sono povero, quindi questi faccio i ragionamenti da povero. Poi abbiamo, per chiudere, il telefono umano. Questo individuo, Rossella,
è sempre al telefono, non per fare una chiamata importante, ma per parlare ad alta voce dei suoi piani per il fine settimana o della sua ultima cena. La palestra è il suo salotto personale e il resto di noi è solo un pubblico per le sue storie.
Esatto, sì, sono quelli che parlano tutto il tempo in palestra, che anche questi gli darei una chiodata e dicono, cioè, ma poi urlano, perché poi stanno in cuffietta, quindi urlano e quindi parlano tre volte tanto rispetto a quello che è il loro tono normale di voce, e anche lì mi sale veramente il tirannico, però dico vabbè, che tocca fa, sono ancora troppo povero per permettermi quelle palestre da fighi che c'è solo il trainer, paghi 80 euro a seduta, quindi ti devi accontentare della palestra massificata dove c'è sempre un sacco di gente. Come incontri la persona educata, che è anche un piacere scambiarci quattro chiacchiere tra una sessione e l'altra, e conti nella maggior parte dei casi dei cafoni che non sanno neanche spiccicarti una parola di italiano, ti fissano e neanche ti fanno le richieste, come per dire alternarsi, tutta una serie di cose, no, possiamo alternare. Oppure ti guardano male e tu li guardi e dici, dimmi che ti serve, dove vuoi, cosa vuoi, e ringhiano, ma soprattutto gli uomini, io dico, perché le donne sono molto più carine nell'ambito delle palestre, questi uomini che li vedi ti fissano, cioè si mettono vicino a dove, metti caso, ti stai allenando e tu li guardi, cioè metti caso sei preso dall'esercizio o altro, che non è che ti metti a guardare chi hai intorno, sei concentrato su un'unica cosa, no? Ascolti la musica e questi ti guardano in cagnesco quando tu effettivamente hai trovato il coso, però metti caso i soliti palestronzi che devono fare adesso c'è anche il discorso delle super serie, no? Che ti occupano due attrezzi, perché prima devono fare su una un macchinario e poi su un altro, quindi tu non gli puoi interrompere la super serie. E una volta gli ho detto sti cazzi della super serie, ho detto nel senso, mi dispiace, o se vuoi ci alterniamo, ma non è che io aspetto, cioè ne occupi due, non è corretto di tutti gli abbonati che pagano, cioè se no, se c'hai più soldi di me prenditi una palestra di quelle private che hanno un numero limitato di persone, non rompere i coglioni a quelli che si vogliono allenare in santa pace. La parentesi. E questi sono un po' questi i soggetti che puoi incontrare in palestra. Ma io direi, facciamo un breve break per poi tornare a parlare di gli insegnamenti sociali dei grandi classici della Disney. Oh, perché bello. Ieri è stato il centenario della Walt Disney. Qualche giorno fa nasceva la Walt Disney. Quindi torniamo con Elodea, come la chiamo io, Elodie. Sto parlando di Elodie che torna con Affari Spenti. Ci sentiamo tra poco.
Manto di stelle, la tua mente critica, la mia gamba dondola, la mia gamba dondola.
Magari Elodea, Elodie, magari la mia gamba dondolasse. Allora, cara Rossella, dicevo prima ai nostri ascoltatori, chi non ha avuto modo, potete trovare chi ha Disney Plus, chi ha il fortunato, vabbè, io ringrazio mio papino che mi regala Disney Plus perché sono troppo povero per permettermi un profilo di Disney, quindi ringrazio mio papi che mi paga Netflix e che mi paga Disney Plus perché da solo potrei permettere. Che diciamo questi piccoli vizi, nonostante la mia veneranda età, ancora guardo, sì ragazzi, a quasi anni, guardo i film della Disney, sì, però c'è anche la Marvel, c'è anche Star Wars, quindi a mia discolpa non è solo Disney, però diciamo ogni tanto nel dubbio qualche...
Fanno dei bei documentari comunque.
Esatto, perché c'è anche la National Geographic. Nel dubbio qualche classicone della Disney me lo guardo. Ma io voglio arrivare proprio al must di questa serata, perché voglio parlare insieme a voi degli insegnamenti sociali dei grandi classici della Disney, che oggi festeggiano il centenario. Cioè oggi, ieri festeggiavano il centenario della nascita della casa di produzione Walt Disney Brothers, poi diventata Walt Disney. Quando ero piccolo, voglio iniziare, i miei genitori avevano tanto tempo da dedicarmi perché erano costretti a lavorare dal sistema capitalista. Oggi il sistema capitalista sta divorando se stesso e così direi che siamo pari. Perciò, tornando a quando ero piccolo, la mia educazione è arrivata principalmente da supporti audiovisivi.
Beh, tanti della nostra generazione...
Siamo cresciuti a pane e Disney, oltre che dalle nonne, sia chiaro. Tra le cose che maggiormente hanno segnato la mia, ma anche l'educazione di tanti millennials come me e Rossella, sono i grandi classici della Disney, film d'animazione dove alla fine di ogni storia imparavi qualcosa di utile per la vita. Ripassiamo quindi dei giusti insegnamenti, quei giusti insegnamenti.
Oh, che bello, Marco.
Allora, Biancaneve e sette nani. Gli uomini sono disposti a uccidere per la Yolanda, ma come insegna la regina cattiva anche le donne?
Certo.
L'invidia.
L'invidia è una brutta bestia.
Vai, Rossella, ti lascio la numero 2.
Pinocchio. a volte fare un figlio, per fare un figlio basta una sega. È verissimo. Questo è
sottile.
Sottile.
Poi abbiamo Dumbo, la questa è molto bella, che secondo me è uno dei classici più sottovalutati, ma di grande insegnamento anche per i più piccini. La diversità fa paura e viene rifiutata fino a quando non si trova il modo di sfruttarla.
È verissimo, bello. Bello, è vero.
Ovviamente le orecchie lunghe, perché vabbè, chi non ha visto Dumbo, ragazzi, siete delle capre. Queste orecchie lunghe, poi, di cui viene tanto preso in giro, quindi, no, body shaming, no, tutto quello che tutt'oggi si parla, il body shaming, le sue orecchie lunghe gli permetteranno, rispetto ad altri elefanti, di poter volare, no? Quindi questo è il classico della Disney. Poi vabbè, il classico che Rossella credo abbia ha traumatizzato generazioni e generazioni di bambini.
Bambi. A un certo punto della vita la compagnia di amici si disperde per colpa di Yolanda. Questo è un fatto storico, veramente è ineludibile.
Ma io ti posso dire su questo un po' dissento, perché se trovi i giusti equilibri, io odio quelle persone che quando
si
fidanzano...
Sì, però a 16 anni, 15 anni, 14, cioè, vedi che sparivano magicamente, cioè, uscivamo insieme.
Ah, tu parli degli amori adolescenziali, vabbè,
sì,
allora quello non sono giustificabili.
Uscivi insieme e poi dopo magicamente, io vado un attimo con Marco, io vado un attimo a prendere da bere, mi accompagna.
Vabbè, io sono stato da single per tutta la mia adolescenza, quindi la mia vita è stata un vero losing game, lo posso dire.
E comunque un altro insegnamento, cioè, della Disney in questo film, veramente, quando muore la mamma, io penso che sia stata una delle cose più traumatiche che...
Mamma mia. Tragicissimo. Perché ma poi no. È uno dei pochi classici dove muore il genitore dopo il Re Leone. Sono uno dei pochi classici perché già sono orfani, perché molte delle storie della Disney, i genitori, le eroine e gli eroi sono già orfani.
Esatto.
E questo è l'unico caso in cui il protagonista diventa orfano.
Questo e il Re Leone,
Il Re Leone diventano orfani nella storia, cioè nel senso,
sì,
invece
era... Sì, si perdono il genitore.
Sono anche critico cinematografico disneyano. Vabbè, sono cresciuto a quello, lo ammetto.
Ma andiamo avanti. E dopo Bambi c'è?
Cenerentola. Cosa abbiamo imparato da Cenerentola, a parte che non bisogna fare le ore piccole la notte? L'unico modo per fare la scalata sociale è sposare uno ricco.
Sacrosanto, o un pensionato.
Esatto. Alice nel Paese delle Meraviglie, Rossella, cosa ti ha insegnato?
Che i gatti sanno essere proprio stronzi quando lo vogliono. Questo, guarda, è verissimo, proprio
vabbè,
pacifico.
Lo stregatto. Le avventure di Peter Pan, cosa ti hanno insegnato, Rossella?
Che diventare grandi fa schifo.
Esatto.
Cioè, se possibile si resta bambini.
Lily e il vagabondo, invece cosa ti ha insegnato?
Che fin quando non vieni marchiato con collare e medaglietta non puoi essere accettato alla società civile. Questo è molto bello. Anche gli Aristogatti, in realtà, è simile.
È simile come storia, sì, è molto simile. Poi abbiamo la bella addormentata del bosco, mia cara Rossella. Che cosa hai imparato dalla bella addormentata nel bosco?
Che il principe innamorato della bella addormentata dimostra chiaramente il concetto. Basta che respiri.
È vero.
Basta
che russi in questo caso, perché respiri. Cioè,
mentre della spada nella roccia, che mi sai dire, Marco?
Vabbè, questo soprattutto quando riguarda il nostro governo di meritocratico, il nostro governo meloniano, che puoi essere preparato quanto vuoi, ma alla fine della vita ce la fanno solo quelli raccomandati o predestinati al successo per diritto di nascita.
Questa è veramente attualissima, è verissima.
Il libro della jungle, che cosa hai imparato dal libro della jungle,
che
Rossella?
Nella vita bisogna scegliere tra un animale da compagnia e una relazione con uno della propria specie.
Meglio un animale da compagnia. Numero 12, gli Aristogatti che hai citato prima, cosa hai imparato? Visto che noi siamo anche la patria di questo genere musicale.
Questo è verissimo, se suoni il jazz, salvo pochissimi rari casi, resti povero.
È vero, uno dei pochi generi che non dà, che vabbè, perché tutti suonano gratis, capito, c'hanno un po', ma poi non c'è la cultura dei jazz club che ci
può essere negli
Stati Uniti, no? Qui è un po', fai un po' la fame.
E se ti dicessi Robin Hood?
Allora, Red Alert, scappa dai mammoni come il principe Giovanni.
Lo diciamo sempre. E questo è uno dei casi umani, proprio la sirenetta.
Oltre a aver imparare di non dare confidenza agli sconosciuti, come può essere la strega del mare, no? E non vendere tutta te stessa per un uomo che non conosci, perché questo è il senso. Se la tipa sta zitta, in due giorni può trovare l'amore. è vero, vabbè, quello è vero, cioè puoi imparare, cioè nel senso puoi trovare la... se stai zitto, però che gusto c'è. Oppure Rossella,
oh, nella Bella e la Bestia la barba cambia molto la percezione del viso perché nasconde il mento.
Esatto. che sarà sottile. Ma poi voglio concludere con Aladdin. Il genio non è chi fa quel cavolo che vuole, il genio è chi fa quello che comandano gli altri.
Questa è sottile, un po' ironica, però è vera.
Esatto.
Bello.
Esatto. Io allora farei breve break e poi penso che siamo quasi.
Oh, ma mettiamo in sync.
Oh, tu mi hai preceduto perché c'è stata la reunion, sarà colonna sonora di un film, penso Trolls 2, dove c'è, però c'è una breve distinguo anche sul lyrics della canzone, ci sono in NSYNC featuring Justin Timberlake. Cioè, nel senso, sì, sono stato in sync, ma sono più figo io di tutto il gruppo messo insieme. Questa è un po'.
Vabbè,
Justin, te lo puoi permettere, ancora si può
dovute
dire.
Dovute precisazioni.
Con Better Place, quindi torna questa reunion di una delle boy band che ha fatto la storia della musica pop di noi millennials. A tra poco. Abbiamo preso proprio il minuto, Rossella. Cioè, eravamo bravi anche se eravamo presi ai nostri
incredibile,
discorsi.
Incredibile, ma perché noi siamo proprio...
Ormai le canzoni, proprio il tempo radiofonico è un po' come la bicicletta. Non smetti mai... Quando una volta hai imparato, non smetti più. Come la bicicletta, dicevo.
Esatto.
Quindi, allora, cari ragazzi, noi siamo arrivati addirittura d'arrivo. Noi torneremo la prossima settimana, sempre di martedì a partire dalle 19.30, 19.40.
No, 45, 50
giù
più o meno.
Di lì, dipende dalle 45 per Rossella, perché fondamentalmente il nostro programma è strettamente proporzionale al traffico della superstrada,
esatto,
di Perugia allora,
esatto,
perché
esatto.
Metti caso c'è l'incidente a Ponte San Giovanni, ti si blocca mezza
tutte
viabilità,
le gallerie, no,
ti si blocca mezza viabilità della città, quindi dipende, non dipende da noi, se facciamo ritardo ci scusiamo, ma non dipende da noi, cioè noi siamo bravi, ligi, però
cause di forza maggiore,
esatto, quindi noi torniamo la prossima settimana, speriamo
con
anche con Silvia, perché sono già due settimane che manca, quindi se no alla terza gli facciamo una bella lavata di testa. Quindi noi torniamo la prossima settimana sempre su radiofonica.com, sempre in diretta oppure in podcast, come meglio volete. Noi ci sentiamo la prossima settimana. 1, 2, 3, ciao.
Casi umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.